Due ricorrenze, un'unica manifestazione dal titolo Jeanne Harp, i 50 anni dalla morte dell'artista e i 100 anni dalla fondazione del movimento Dada. A Roma, nelle grandi aule delle Terme di Diocleziano, fino al 15 gennaio del 2017 sono esposte 80 opere dell'artista francese di padre tedesco, che è stato pittore, scultore e poeta. Dai primi rilievi in legno del 1915 alle sculture realizzate tra il 1930 e il 1966. Tra i prestatori della mostra ricordiamo quelli svizzeri, la Fondazione Marguerite Harp di Locarno, il Kunstmuseum di Appenzello e il Museo Bellerive di Zurigo. Il raffinato allestimento è di Francesco Venezia, il curatore è Alberto Fitz. Li sentiamo nel servizio di Maria Cristina Minicelli.
L'elemento dell'antico è parte della sua vita, è parte di un percorso che Harp racconta attraverso diverse declinazioni. Quindi la storia dell'arte è un elemento che si integra, molto trasversale al suo pensiero, nel senso che ci sono poi degli elementi che lui utilizza in maniera costante dal periodo dadaista. Una delle prime opere della mostra è questo Torse Nombril del 1915, cioè l'idea del torso ritorna molte volte sino agli anni 60.
Harp si lascia attrarre dal pensiero delle cose, dalla loro lenta trasformazione, nuove entità, il cui stato non è permesso di conoscere. Quando si è figli di una talentuosa cantante, pianista e di un fabbricante di sigari, la riflessione e l'apprezzamento del senso estetico appare innato, forse proprio fumando un sigaro. Con la madre parla francese, con il padre tedesco, ma nella quotidianità alsaziano. Il comune denominatore di culture fuse, come accade spesso in Svizzera, portano Harp a Basilea, dove si stabilisce e muore nel 1966. Tra le sue opere ricordiamo un vero leitmotiv, il torso, Alberto Fitz.
Non come la parte di un tutto, non è un frammento, ma è esattamente l'insieme delle cose. E quindi nel torso ci sta l'uomo nelle sue diversità, ecco, non sta l'uomo singolo, ma sta l'umanità, ci sta dentro la natura, tant'è vero che ci sono delle splendide opere in morso, questo Torse des Pyrénées che arriva da Strasburgo, la città dove Harp è nato, che ha quasi una sua sensualità. A seconda del punto di vista attraverso cui lo guardiamo, possiamo trovare appunto un corpo femminile oppure una parte di natura o di rami che crescono. È un torso che non è mai finito, questo è anche un altro aspetto caratteristico di Harp, tant'è vero che lui stesso lo spiega molto bene dicendo: ci sono degli elementi da cui io parto che poi perdono di significato e poi altri rami che crescono. Poi c'è un rapporto che è contrario ad una visione dell'arte tradizionale, un desiderio di andare a rintracciare i segni di un'arte primordiale, non ancora, diciamo, definita in base a determinati canoni, determinate regole auree classiche. E questo, per esempio, lo dimostra la sua passione nei confronti dell'arte cicladica, che ne fa riferimento, ma poi comunque i rapporti con la storia sono veramente molteplici. C'è un omaggio alla Danaide di Rodin, dove evidentemente Harp, attraverso i suoi titoli, evoca delle situazioni, non le descrive mai, però noi sentiamo l'atmosfera, sentiamo questa figura di Rodin, il dramma di questo elemento, tant'è vero che Harp dice: Rodin, le fleurs du mal du ciel et de la terre. In qualche modo c'è questa dimensione molto drammatica nell'opera di Rodin.
Francesco Venezia ha creato un allestimento in armonia cosmica.
Brancusi dava una grande importanza alle basi delle opere. Non solo, ma lui nel tempo alle volte contaminava un'opera pensata in una certa data con una base che era una scultura, un pezzo che lui teneva in studio e che magari era di 10 anni prima. Quindi questa cosa mi ha molto colpito nel lavorare tra il supporto e l'opera d'arte vera e propria, creando una sorta di unicum.
Nel 1911 Harp è a Veggis, ai piedi del Righi, dove scrive nel suo diario: per mesi interi non incontra nessuno.
Descrive molto bene i rami, tutto quello che in qualche modo ha anche una natura povera, casuale, tutto ciò che fa parte di un contesto paesaggistico diventa per Harp materiale di ricerca, proprio ai rami, a quello che è appunto ai depositi lasciati dai fiumi. Lui realizza una serie di schizzi molto molto belli proprio su questa idea di una natura che si fa, con cui lui si identifica e non a caso uno dei riferimenti di Harp è proprio Novalis, quindi tutta la filosofia romantica è un suo punto di riferimento, così come il De Rerum Natura di Lucrezio piuttosto che Democrito. Questi sono i suoi elementi per intracciare questo fluido vitale che è un po' la base, il sentimento che gli appartiene sino all'ultimo anno di vita.
Da questo punto di vista risulta strano comprendere come lui poi sia sfociato nel dadaismo e nel surrealismo.
La situazione rispetto al dadaismo è molto significativa, nel senso che Harp è addirittura uno dei fondatori del movimento Dada, quindi ha un ruolo importante, anche come poeta. Quindi il suo linguaggio che rompe gli schemi, che esce da tutta una serie di canoni, come si diceva, della tradizione, fanno sì che lui senta nel dadaismo questa volontà dirompente. Nello stesso tempo Harp non accetta quello che è la componente più nichilista del dadaismo, non accetta questa idea di anti-arte, diciamo che fa una rivoluzione silenziosa all'interno della forma. Quindi tutto ciò che in qualche modo diventa manifesto, ufficialità, non fa parte del suo pensiero. Anche col surrealismo ha dei rapporti, tant'è vero che André Breton scrive di lui, le leggi del caso non si possono non considerare un elemento che è servito molto al dadaismo e al surrealismo. In realtà gli insegnamenti di Harp hanno fatto parte integrante di quello che è il bagaglio delle avanguardie, sebbene poi lui sia andato oltre. Però le leggi del caso non vuol dire il caos, ma vuol dire appropriarsi di leggi di cui noi non conosciamo esattamente qual è l'andamento. Sono le leggi della natura, per cui noi non sappiamo quando crescono i frutti sugli alberi. Ci sono dei processi che in qualche modo non sono identificabili rispetto a delle leggi fisse. Io dicevo appunto, le leggi del caso sono molto vicine al principio di indeterminazione di Heisenberg o alle teorie di Max Planck, che lui a un certo punto cita, dicendo: io parlo delle leggi del caso, ma non sapevo che la scienza si muoveva in una direzione analoga. Ecco, nel momento in cui si scardinano i meccanismi, le nostre certezze vanno in crisi, entra in scena Harp.
Come artista, anche lui è stato un po' a cavallo di tutte le correnti dell'epoca.
Diciamo che lui li ha attraversate, è stato appunto dadaista, surrealista, ma anche ha fatto parte del movimento dell'arte concreta, insieme a Sophie Teuber. Quindi diciamo che, come diceva Duchamp, per Harp l'arte è Harp.
Al microfono di Maria Cristina Minicelli erano Francesco Venezia e Alberto Fizza, ai quali si deve la mostra Jean Harp, allestita a Roma nelle grandi aule delle Terme di Diocleziano e aperta al pubblico fino al 15 gennaio del 2017.